Classici italiani. Una produzione RSI Rete 2 e USI, Istituto di Studi Italiani. Cesare Pavese, con Piero Boitani e Martin Rueff.
Cesare Pavese è stato uno dei più importanti traduttori italiani del XX secolo, se non il più importante, perché nella sua opera di traduzione entra naturalmente l'autore, lo scrittore, il romanziere, il poeta. Ha tradotto testi che vanno dalla letteratura classica inglese, come il Maud Flanders di Defoe e il Portrait of an Artist as a Young Man di James Joyce, fino e soprattutto alle opere moderne e classiche della letteratura americana. Dunque l'antologia di Spoon River, il Moby Dick di Melville, Dos Passos, Faulkner, Hemingway, insomma tutti i grandi autori dell'avanguardia americana del Novecento, quelli che fanno la letteratura americana del Novecento e che inaugurano anche una serie di stili nuovi, Pavese li ha tradotti in italiano. Conservando sempre la fedeltà al testo, conosceva l'inglese abbastanza bene, non benissimo, ma soprattutto era un grande scrittore e quindi traduceva come la lingua ricevente, per così dire, l'italiano comandava, richiedeva, e questa è la grande virtù della sua traduzione. Per esempio la traduzione di Moby Dick, che forse è la più spettacolosa e anche la più celebre delle sue traduzioni, è un esempio grandissimo di traduzione letteraria. Traduzione che cerca di riportare in italiano la complessità di un linguaggio che è improntato a Shakespeare, che è improntato alla cultura, alla letteratura inglese classica, dove risuona Dante, risuonano i grandi autori del passato, e Pavese ne dà una resa assolutamente fedele e eccezionale dal punto di vista proprio sonoro. E ora su Pavese traduttore sentiamo l'opinione del poeta, studioso e traduttore di Pavese, Martin Rueff.
Per Pavese, scrivere racconti, scrivere saggistica, scrivere poesia o tradurre fanno parte di un'unica impresa, che è un'impresa, diciamo, dove mestiere di vivere e mestiere di scrivere non si possono più distinguere. E per Pavese si potrebbe dire anche la stessa cosa di Ungaretti poi, e di altri grandi scrittori italiani. Tradurre fa parte proprio, fa corpo addirittura con la scrittura. Dunque le traduzioni di Pavese vanno lette anche come delle opere di Pavese, non soltanto come degli esercizi, diciamo, di comando, non so cosa. Una cosa che stupisce è quando si riguarda da vicino l'opera del Pavese traduttore e che non ne ha sbagliato una. Cioè lui ha introdotto nell'Italia fascista un numero di autori americani che sono poi diventati i grandi autori del secolo, no? Faulkner, Dos Passos, anche tradotto Joyce, ovviamente Melville con Moby Dick, e non dimentichiamo che lui voleva anche tradurre Whitman, ma in realtà si può dire che la sua traduzione di Whitman è Lavorare stanca, cioè un'opera di traduzione e riscrittura. E dunque in questo senso va ricordata una cosa che disse Pavese dopo la guerra. Per me tradurre, dice Pavese, è stata un'operazione politica, perché mentre l'Italia fascista cercava di, un po' come poi la Germania non nazi, cercava di definire una specie di canone di purezza italiana, noi abbiamo cercato di dare respiro alla cultura e alla letteratura italiana andando a cercare nelle opere straniere, soprattutto americane, una specie di nuovo respiro, di una nuova dimensione per la letteratura nostra. Dunque tradurre un traduttore vuol dire capire d'una parte come questa sua attività di traduttore sia legata intrinsecamente alla sua attività di scrittura e nel caso di Pavese come il tradurre sia anche un atto etico e politico. In questo senso Pavese anche lì è davanti a noi, non è dietro di noi. Pavese è uno che indica una strada e che fonda questo concetto di diciamo letteratura europea dove scrivere e tradurre sono le due mani di un stesso corpo, se posso esprimermi così. E dunque per illustrare questo lato, diciamo, americano di Pavese, l'influsso di Whitman sui suoi versi, direi che va letto innanzitutto un poema, una poesia che per Pavese è assolutamente determinante, ovvero I mari del sud, che è la prima poesia di Lavorare stanca.
Camminiamo una sera sul fianco di un colle e in silenzio. Nell'ombra del tardo crepuscolo, mio cugino è un gigante vestito di bianco che si muove pacato, abbronzato nel volto, taciturno. Tacere è la nostra virtù. Qualche nostro antenato deve essere stato ben solo, un grand'uomo tra idioti o un povero folle, per insegnare ai suoi tanto silenzio. Mio cugino ha parlato stasera. Mi ha chiesto se salivo con lui. Dalla vetta si scorge nelle notti serene il riflesso del faro lontano di Torino. «Tu che abiti a Torino», mi ha detto. «Ma hai ragione. La vita va vissuta lontano dal paese. Si profitta e si gode. E poi quando si torna, come me a 40 anni, si trova tutto nuovo. Le langhe non si perdono». Tutto questo mi ha detto, e non parla italiano, ma adopera lento il dialetto che, come le pietre di questo stesso colle, è scabro, tanto che 20 anni di idiomi e di oceani diversi non gliel'hanno scalfito, e cammina per l'erta con lo sguardo raccolto, che ho visto, bambino, usare ai contadini un poco stanchi. 20 anni è stato in giro per il mondo. Se ne andò che ero ancora un bambino portato da donne, e lo dissero morto. Sentii poi parlarne da donne come in una favola talvolta. Uomini più gravi lo scordarono. Un inverno, a mio padre già morto, arrivò un cartoncino con un gran francobollo verdastro di navi in un porto e auguri di buona vendemmia. Fu un grande stupore. Ma il bambino cresciuto spiegò avidamente che il biglietto veniva da un'isola detta Tasmania, circondata da un mare più azzurro, feroce di squali, nel Pacifico, a sud dell'Australia, e aggiunse che, certo, il cugino pescava le perle, e staccò il francobollo. Tutti diedero un loro parere, ma tutti conclusero che, se non era morto, morirebbe. Poi scordarono tutti. E passò molto tempo. Oh, da quando ho giocato ai pirati malesi, quanto tempo è trascorso. E dall'ultima volta che son sceso a bagnarmi in un punto mortale e ho inseguito un compagno di giochi su un albero, spaccandone i bei rami, e ho rotto la testa a un rivale e sono stato picchiato. Quanta vita è trascorsa. Altri giorni, altri giochi, altri squassi del sangue dinanzi a rivali più elusivi, i pensieri ed i sogni. La città mi ha insegnato infinite paure. Una folla, una strada mi hanno fatto tremare. Un pensiero talvolta spiato su un viso. Sento ancora negli occhi la luce beffarda dei lampioni a migliaia sul gran scalpiccio. Mio cugino è tornato. Finita la guerra. Thank you.
Cesare Pavese è stato uno dei maggiori, forse il maggiore per tanti versi, dei traduttori che l'Italia abbia avuto nel secolo XX, in un periodo in cui la cultura italiana si chiudeva ufficialmente nella autarchia imposta dal regime fascista. Pavese, grazie anche all'attività di Giulio Einaudi, nuovo editore in quel periodo, Pavese traduceva soprattutto da scrittori inglesi e americani, inglesi classici e inglesi moderni, e soprattutto da scrittori americani. Non va dimenticato che Pavese traduce Il ritratto di artista da giovane di Joyce, l'opera che diciamo precede immediatamente l'Ulisse, non è ancora l'Ulisse, ma già un'opera che apre la struttura e la scrittura narrativa moderna in maniera strepitosa. Poi Pavese si dedica sempre di più alla traduzione di scrittori americani ed è qui che acquista un timbro, diciamo una voce caratteristica. Per tutta una generazione di italiani la letteratura americana è stata la voce di Pavese e in parte naturalmente di Vittorini, insieme hanno collaborato alla famosissima antologia americana, ma è proprio la voce distintiva di Cesare Pavese, il suo stile, che fa la letteratura americana per gli italiani per un periodo che dura fino alla seconda metà degli anni 60 in realtà. E qui si collocano alcuni testi fondamentali. Si colloca la traduzione di Dos Passos, che è uno dei grandi scrittori degli anni 20 e 30 negli Stati Uniti, si collocano le traduzioni di Hemingway naturalmente e soprattutto quelle difficilissime di Faulkner. Faulkner, che è forse il più grande degli scrittori americani di quel periodo, è uno scrittore che riprende dal Joyce di Ulisse i moduli stilistici e dunque è difficilissimo tradurlo perché talvolta non si capisce neppure nell'originale chi stia parlando nel monologo, diciamo narrativo, nello stream of consciousness. C'è un famoso romanzo di Faulkner che si chiama L'urlo e il furore, dove il protagonista Benji è un matto, è un ragazzo che è impazzito, dunque immaginate seguire questo e capire e poi tradurlo in italiano. Ebbene, Pavese appunto si dà alla traduzione dei romanzi di Faulkner, che sono complicatissimi. E poi naturalmente il suo capolavoro, la sua traduzione più celebre, e cioè il Moby Dick di Melville. Ora, questa traduzione è un'opera particolare, è come in un certo senso una transcreazione o una ricreazione del romanzo di Melville, perché il romanzo di Melville è una summa narrativa e drammatica della letteratura dell'Ottocento. Non è semplicemente un romanzo di caccia alle balene, come potrebbe sembrare e come è naturalmente in parte, ma è la storia di un impegno, di una mania, di una furia dell'uomo, in questo caso il capitano Ahab, come si dice in italiano, nei confronti di un mostro del tutto speciale che è una balena maschile, in inglese peraltro, una balena bianca, dal muso bianco, Moby Dick, che significa tutto il male, che vuol dire tutto il mistero del mondo. E quindi Melville dedica a questa storia di caccia alla balena una narrativa che ha scene drammatiche modellate assolutamente su Shakespeare, per esempio sul Macbeth di Shakespeare, di cui Melville è un lettore voracissimo, e moduli stilistici che vengono anche dalla letteratura italiana, per esempio da Dante, di cui Melville ha comprato una copia nella traduzione di Carey. Dunque Pavese ha il compito, per 1000 lire, di tradurre questo capolavoro straordinario in italiano. E non è cosa facile. Io vorrei dare un esempio di questa traduzione, leggendo prima però il testo inglese per far vedere la complessità, la difficoltà di questo libro, di queste pagine. E ho scelto il brano che segna la fine della caccia, cioè a dire il momento in cui il mostro, la balena bianca, vince il confronto con Ahab, distrugge il Pequod, la nave inseguitrice, e poi travolge la lancia in cui sono gli uomini che gli, ripeto, al maschile, stanno dando la caccia. Allora inizio dal momento in cui la nave affonda, travolta nel gorgo, dopo essere stata colpita dalla testa della balena. Poi vado avanti, leggerò in inglese il pezzo in cui è la lancia che viene distrutta e la conclusione. Poi ne leggo la traduzione di Pavese. And now concentric circles seize the lone boat itself, and all its crew, and each floating oar, and every landspaw, and spinning animate and inanimate, all round and round in one vortex, carried the smallest chip of the Pequod out of sight. E ora in italiano la traduzione appunto di Pavese. E allora cerchi concentrici afferrarono anche la lancia solitaria e tutto l'equipaggio e ogni remo fluttuante e ogni palo, e facendo girare le cose vive e quelle inanimate tutto intorno in un vortice, trascinarono anche il più piccolo avanzo del Pequod fuori vista. But as the last whelmings intermixingly poured themselves, ma mentre gli ultimi rovesci si mescolavano sul capo sommerso dell'indiano alla testa di maestro, lasciando ancora visibili alcuni pollici del bastone eretto, insieme a lunghe yard sventolanti della bandiera che ondeggiava tranquilla con ironico accordo alle onde distruggitrici che quasi la toccavano, in quell'istante un braccio rosso e un martello sorsero tesi all'indietro nell'aria libera, in atto di inchiodare ancora la bandiera al bastone affondante. Un falco del cielo che aveva beffardamente seguito il pomo di maestra giù dalla sua naturale dimora tra le stelle, dando beccate alla bandiera e molestando Tashtego, cacciò per caso ora la sua larga ala palpitante tra il legno e il martello. E contemporaneamente, sentendo quel brivido etereo, il selvaggio sommerso là sotto tenne nel suo anelito di morte il martello rigidamente piantato, in modo che l'uccello celeste, con strida d'arcangelo, col rostro imperiale teso in alto e il corpo prigioniero avvolto nella bandiera di Ahab, andò a fondo con la nave, che, come Satana, non volle scendere all'inferno finché non ebbe trascinata con sé per farsene elmo una parte vivente del cielo. And helmeted herself with it. Now small fowls flew screaming over the yet yawning gulf. A sullen white surf beat against its steep sides. Then all collapsed, and the great shroud of the sea rolled on as it rolled 5,000 years ago. Piccoli uccelli volarono ora strillando sull'abisso ancora aperto. Un tetro frangente bianco si sbatté contro gli orli in pendio. Poi tutto ricadde, e il gran sudario del mare tornò a stendersi come si stendeva 5.000 anni fa. Vi lascio adesso ad ascoltare la scena finale del grandissimo film del 1956, regia di John Huston, Moby Dick, interprete nella parte del capitano Ahab Gregory Peck.
Your wrinkled brow. Rise. The birds. The birds! He rises!
Classici italiani. Una produzione RSI Rete 2 e USI, Istituto di Studi Italiani. Cesare Pavese, con Piero Boitani e Martin Rueff.